Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Federico De Rosa. Oggi è la politica a dominare le prime pagine dei giornali e in particolare il discorso di Renzi di ieri davanti alle Camere. E allora vediamo come aprono i principali giornali. Cominciamo da Repubblica. Titolo di apertura. Renzi, via l'articolo 18 per decreto. Caos consulta, altra fumata nera. Il Premier, riforme o si va al voto. Scontro con i giudici. I franchi tiratori affondano Violante e Bruno. Di spalla un titolo di Esteri, USA pronte truppe di terra per fermare i boia dell'IS, ma Obama per ora frena, bombe su Baghdad, Al-Qaeda si alleda al califfato. A centropagina una triste storia di cronaca, a Milano lei 19 anni attirata in una trappola, lui 20 anni lascia lettera shock, deve soffrire, spinge l'ex fidanzata dall'ottavo piano, muori con me. Taglio basso, l'inchiesta, Schwarzer, l'ombra del doping ora si allunga sull'oro di Pechino. Ma leggiamo il commento al discorso di Renzi ieri al Parlamento e l'attacco sull'articolo 18. La svolta di Renzi arriva sul lavoro, cambieremo subito la delega per decreto e aboliremo anche l'articolo 18, scrive la Repubblica. Il Premier ha deciso, il governo varerà il provvedimento a ottobre con la legge di stabilità, con una revisione degli ammortizzatori sociali. Alle Camere il Presidente del Consiglio dice chiaramente, o si fanno le riforme o si va al voto. Intanto è scontro sui giudici, per le nomine alla consulta è ancora fumata nera, di nuovo bocciati Violante e Bruno. Manca il quorum anche per i membri laici del CSM. Stiamo vedendo, è una lunga storia questa delle elezioni dei giudici, dei due giudici costituzionali. Ancora sempre sull'articolo 18, Repubblica affida il pezzo di cronaca a Francesco Bei, che ci racconta appunto che Renzi è consapevole che la materia dell'articolo 18 è pura lava. Per un certo mondo Dem, per la tradizione e per la tradizionale constituency legata alla CGIL, è come operare a cuore aperto senza anestesia. Eppure Renzi è deciso ad andare avanti. E prosegue. Il Premier conosce già le armi dei suoi avversari interni. Stefano Fassina e Cesare Damiano hanno iniziato il bombardamento preventivo. E anche deciso a sfidarli sul loro stesso terreno, scrive Bei. E dunque la riforma non parlerà solo la lingua legnosa dei tagli al diritto, come quello a essere reintegrati nel posto di lavoro in caso di licenziamento senza giusta causa, ma suonerà anche lo spartito dolce delle garanzie estese a tutti. L'obbligo del reintegro, spiega il capo del governo, sarà sostituito da un indennizzo tanto più alto quanto più alta sarà l'anzianità del lavoratore. Ma contestualmente modifichiamo e ridefiniamo gli ammortizzatori sociali e le politiche attive sul lavoro, la malattia, le ferie, la cassa integrazione, la maternità, le estendiamo a tutte. Il modello sarà quello danese e socialdemocratico della flex security, flessibilità del posto di lavoro ma sicurezza del lavoratore. La nostra è un'apertura alla richiesta dell'Unione Europea, prosegue ancora l'articolo di Repubblica, ma con un ancoraggio alla sinistra sul piano dei diritti, ci tiene a precisare il Premier. È una cosa diversa rispetto al disegno della Troica. Sotto un'intervista a Stefano Fassina, appunto, che viene indicato da Repubblica come uno degli oppositori di Renzi sull'articolo 18. Titolo, inaccettabile un diktat sullo statuto. Agire per decreto sullo statuto dei lavori è inaccettabile. Stefano Fassina chiede al Premier Matteo Renzi un confronto sulla riforma del lavoro. Alcuni brani dell'intervista, Alberto D'Argenio chiede cosa pensa della possibilità ventilata di agire per decreto sul lavoro nel caso le Camere non fossero rapide. Il necessario compromesso all'interno della maggioranza va trovato in Parlamento. Sarebbe inaccettabile un intervento per decreto sullo statuto dei lavoratori, che è una legge fondamentale. Quindi Fassina chiede un confronto, non ci sta al decreto. Più in generale Repubblica fa una sintesi del discorso di ieri in Parlamento. 1000 giorni, ultima chance, o c'è il voto anticipato, ma noi puntiamo al 2018. È il secondo, forse il primo tema più importante della giornata. la possibilità di tornare al voto, paventata ieri, o perlomeno così è sembrato, che Renzi paventasse questa possibilità. Poi c'è stato un chiarimento in cui appunto da Palazzo Chigi è arrivata una smentita, ma leggiamo cosa dice Repubblica. Ultima chance, dopo c'è solo il voto anticipato, 1000 giorni per cambiare l'Italia con le riforme che questo governo si è intestato, a cominciare da quella del lavoro, articolo 18 compreso, e tanto basta per far insorgere i sindacati. Poi quelle istituzionali che continuano a restare in cima all'agenda, ma se ci saranno ostacoli, veti, allora l'orizzonte che Matteo Renzi si è dato, quello di fine legislatura 2018, ogni schema è destinato a saltare. Parla 45 minuti a Montecitorio, più tardi quasi un'ora a Palazzo Madama. Il timing dei 1000 giorni è partito. I grillini contestano, i leghisti esibiscono allusivi gelati in aula, i forzisti Toti e Brunetta parlano di aria fritta. A un certo punto della giornata il premier è costretto a smentire la volontà di andare al voto anticipato. Aveva detto: non abbiamo paura di confrontarci con gli italiani, penso che lo abbiamo dimostrato in varie circostanze. Gli converrebbe, ammette. Ma oggi l'Italia ha bisogno di una sfida che abbia come orizzonte maggio 2018. Siamo disponibili a un percorso di riforme per cui alla fine si possa anche perdere consenso. Anche perdere le elezioni, ma non accettiamo di perdere tempo. Le riforme, le elenca ancora, sono fisco, giustizia, scuola, ovviamente quelle istituzionali ed elettorali. Siamo all'ultima chance per recuperare il tempo perduto. Se perdiamo, non perde il governo, ma l'Italia. Passiamo adesso al Corriere della Sera. Apre sempre con Renzi, lavoro e giudici, sfida di Renzi. Verso un decreto sull'articolo 18... e avverte i magistrati, gli avvisi di garanzia non ci condizionano, Parlamento nel caos, sulla consulta altro stop per Violante e Bruno. Di spalla meno vincoli, meno credito, l'autunno delle banche. Le banche potrebbero trovarsi a dover rafforzare ulteriormente il proprio capitale in modo da rendersi più solide nell'affrontare possibili altri fronti di crisi, scrive il Corriere della Sera. L'ipotesi di nuovi vincoli è contenuto nel documento di lavoro che è arrivato da pochi giorni sul tavolo dei maggiori istituti italiani, documento che verrà discusso alla prossima riunione del G20 in Australia. Se dovessero passare le nuove regole, l'effetto sarà di un'altra stretta sui crediti a famiglie e imprese. Ma torniamo sul tema principale di Renzi e del lavoro. Il Corriere della Sera affida a Massimo Franco il fondo e Massimo Franco si concentra sul possibile anticipo delle elezioni. Titolo: la tentazione intermittente. Sarebbe ingiusto, scrive l'editorialista, sostenere che ieri in Parlamento Matteo Renzi abbia aperto la campagna elettorale. Si tratterebbe di un processo alle intenzioni che il Presidente del Consiglio non merita nel momento in cui rilancia le riforme e ribadisce l'obiettivo del 2018 come traguardo minimo del governo. Rimane tuttavia il problema di quello che farà qualora non riuscisse ad agguantare alcuni degli obiettivi indicati e di quale sarà l'effetto di una serie di richiami indirizzati all'Europa, alla magistratura e più in generale a chiunque esprima scetticismo sul successo delle sue ricette. L'orgoglio e la determinazione sono fuori di dubbio, ma lo è anche l'insofferenza verso quanti fanno notare una certa sconnessione tra la sua narrativa ottimistica e la situazione economica in via di peggioramento. Renzi predica la velocità, se non riesce a realizzarla però tende a sottovalutare i propri errori di valutazione dei rapporti di forza e lascia capire che in quel caso la rapidità andrebbe ottenuta rivolgendosi in anticipo al corpo elettorale. Prosegue ancora Franco: è significativo che dopo i suoi discorsi a Camera e Senato il Premier si sia dovuto affannare a negare di aver evocato elezioni anticipate. Bisognerebbe chiedersi come mai abbia trasmesso questa impressione a una parte del Parlamento. Evidentemente la sua insistenza su una riforma elettorale da fare al più presto insieme al sospetto che voglia capitalizzare i consensi delle europee del 25 maggio. Nasce da qui, prosegue l'articolo, un interrogativo di fondo sulla sua vera strategia per i prossimi mesi. La sensazione è che le elezioni politiche siano non un obiettivo, ma certo una tentazione intermittente, che spiega l'oscillazione tra dialogo e sfida frontale con gli interlocutori. Additare un programma di 1000 giorni, scrive Franco, e puntellarlo con un rosario di altolà può essere la strada maestra per ottenere risultati rapidi, oppure per moltiplicare le barriere e perdere tempo prezioso. La Commissione europea, ormai è chiaro, non è disposta ad abbassare la soglia della diffidenza verso il governo italiano, anzi, e tende a vedere negli impegni renziani una scatola piena di contenuti in gran parte virtuali. Aggiungere a tutto questo la variabile di una fine anticipata della legislatura, seppure solo come uno spauracchio, conclude l'editoriale, rischia non di rafforzare ma di indebolire la percezione del paese all'estero, proiettando un'ombra di precarietà più dannosa di qualsiasi riforma. mancata. Ma oggi il Corriere della Sera, la prima pagina del Corriere della Sera, si caratterizza per un'altra notizia, un'esclusiva. La famiglia e le aperture del Papa, il libro critico di cinque cardinali. Prima del sinodo, la presa di distanza dalla linea di Casper al Concistoro. Racconta appunto di un libro scritto in vista del sinodo sulla famiglia, in cui cinque vescovi, diciamo così, appunto, disattendono la linea del Papa sulla famiglia e sui divorziati. Un libro di cinque cardinali, tra i quali il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Gerhard Ludwig Müller, esprime una netta chiusura all'appello del cardinale Walter Casper, che, su incarico di Papa Francesco, mesi fa auspicò fedeltà e misericordia della Chiesa nei confronti dei divorziati risposati con rito civile. Il giornale milanese dedica due pagine a questa vicenda. Nel pezzo di apertura, comunione ai divorziati non si può, il libro di cinque cardinali contro le aperture. Presa di distanza di Casper, incaricato dal Papa di fare la relazione al Concistoro, Müller, misericordia non è dispensa dai comandamenti. Maria Antonietta Calabrò racconta di questo volume molto atteso in vista del prossimo sinodo dei vescovi sulla famiglia. Già il titolo dice tutto, scrive: permanere nella verità di Cristo, matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica. Il libro riunisce assieme gli scritti di cinque cardinali e di altri quattro studiosi, in risposta a quanto sostenuto nella relazione tenuta da un altro cardinale, Walter Casper, su incarico di Papa Francesco all'inizio di quest'anno davanti al Concistoro straordinario dei cardinali. Allora Casper, racconta, aveva lanciato un appello affinché la Chiesa armonizzasse fedeltà e misericordia di Dio nella sua azione pastorale riguardo ai divorziati risposati con rito civile, un punto focale del Concistoro, voluto da Bergoglio proprio in vista del sinodo che si sta per aprire ad ottobre sulle sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. Lo scopo del libro è rispondere all'invito del cardinale Casper ad un'ulteriore discussione, ma costituisce una netta chiusura alle sue tesi, scrive Calabrò. Il curatore del volume, Robert Dodaro, presidente dell'Istituto Patristico Agostinianum di Roma, alla fine della sua introduzione espone le conclusioni unitarie del gruppo. Gli autori di questo volume sono uniti nel sostenere fermamente che il Nuovo Testamento ci mostra Cristo che proibisce senza ambiguità divorzio e successive nuove nozze sulla base del piano originale di Dio sul matrimonio. La soluzione misericordiosa, dice Dodaro, misericordiosa al divorzio sostenuta dal cardinale Casper non è sconosciuta nella Chiesa antica, ammette, ma di fatto nessuno degli autori giunti a noi e che noi consideriamo autorevoli la difende, anzi quando la accennano è piuttosto per condannarla come contraria alla scrittura. Come si vede, tuttavia, prosegue la Calabrò, la chiusura nei confronti della linea di Casper è senza appello, quindi del Papa, tanto più forte se si considera che tra gli autori c'è il guardiano dell'ortodossia cattolica, Gerhard Müller, cioè il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, nominato da Papa Benedetto XVI. E ancora un altro articolo che fa il resoconto di quella che è appunto la posizione del Papa, espressa dal Papa in più occasioni sui divorziati e sui risposati, affidata a Gian Guido Vecchi, la linea dell'accoglienza chiesta da Bergoglio su famiglia e sacramento. Racconta Vecchi delle parole pronunciate ieri dal Papa in un discorso a Santa Marta. Quelle pronunciate ieri a Santa Marta richiamano innumerevoli interventi, scrive. La misericordia di Dio come abisso incomprensibile contrapposto all'ipocrisia dei puri. Il Signore, tra virgolette, mai si stanca di perdonare, mai siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Fu allora che il Papa, cosa più unica che rara, all'Angelus citò ai fedeli un libro che mi ha fatto molto bene, scritto dal cardinale teologo Walter Casper. Quel libro si intitolava appunto Misericordia. Meno di un anno più tardi, racconta Vecchi, a febbraio, Francesco avrebbe affidato a Casper la relazione introduttiva davanti ai cardinali al sinodo sulla famiglia di ottobre. In questo contesto il tema dei divorziati risposati, su cui è tuttora negata la comunione, non sarà l'unico, né il più importante, ma certo è diventato esemplare nell'atteggiamento che avrà la Chiesa. Non è un mistero che i cardinali si confrontino da mesi su due linee. Quella più conservatrice, rappresentata dal prefetto dell'ex Sant'Uffizio, Gerhard Müller, per il quale la misericordia di Dio non è una dispensa dai comandamenti di Dio e non si può andare contro l'indissolubilità del matrimonio, e la linea di Casper, che nella sua relazione elogiata da Bergoglio come esempio di teologia in ginocchio suggeriva di valutare con misericordia caso per caso e un cammino penitenziale per riammettere i divorziati risposati all'Eucaristia. Prosegue ancora l'articolo. Due condizioni, racconta, riprendendo un discorso di Papa Francesco, racconta Vecchi, due condizioni sono fondamentali per andare bene a messa. Tutti siamo peccatori e a tutti Dio dona la sua misericordia. Una posizione sul senso dei sacramenti che ricorda quella espressa dal cardinale Carlo Maria Martini, ricorda il Corriere della Sera, confratello gesuita di Bergoglio nella sua ultima intervista. I sacramenti non sono uno strumento per la disciplina, ma un aiuto per gli uomini nelle debolezze della vita. Portiamo i sacramenti agli uomini che necessitano una nuova forza. Io penso a tutti i divorziati, alle coppie risposate, alle famiglie allargate, diceva il cardinale Martini. Prima della comunione noi preghiamo, Signore, io non sono degno, noi sappiamo di non essere degni, l'amore è grazia. La domanda se i divorziati possono fare la comunione dovrebbe essere capovolta. Come può la Chiesa arrivare in aiuto con la forza dei sacramenti a chi ha situazioni familiari complessi? Bene, è un tema che sicuramente farà molto discutere, e soprattutto appunto in vista del sinodo sulla famiglia che si aprirà ad ottobre, dunque molto molto a breve. Proseguiamo la lettura dei giornali con La Stampa. Anche La Stampa sceglie come titolo di apertura Il Lavoro. L'affondo di Renzi, oggi sistema da apartheid, il Parlamento decida o faremo un decreto. Giudici costituzionali, niente quorum per la nomina di Bruno e Violante. All'interno, oltre alla cronaca, e anche qui un'intervista di spalla a Stefano Fassina, c'è un'intervista anche al direttore generale di Confindustria, che Marcella Panucci, che commenta l'ipotesi di una revisione per decreto dell'articolo 18, titolo contratti a tempo indeterminato, ma non possiamo più permetterci alcune tutele dell'articolo 18. La direttrice generale di Confindustria Panucci, messaggio del governo positivo. Il giudizio sulle parole del Premier? Molto positivo, ha lanciato messaggi importanti, vuole andare avanti rapidamente sulla riforma del mercato del lavoro, è disposto a superare eventuali resistenze con un decreto legge, è intenzionato a intervenire sul cuneo fiscale e in generale sembra ascoltare le esigenze che vengono dal mondo degli imprenditori, commenta la Panucci. Che poi prosegue. Viviamo in un sistema che non ci possiamo più permettere, che prevede tutele rigorose e forti per una classe di lavoratori, essenzialmente quelli con età maggiore. È un sistema di quasi totale assenza di garanzie per i giovani. Il tema non è estendere le tutele degli anziani ai più giovani o eliminarle per gli anziani. Il problema è trovare un punto di equilibrio tra questi estremi, agendo sui nodi che rendono vetusto il nostro diritto del lavoro e riequilibrare le tutele. Ancora, occorrono misure per garantire la flex security, suggerisce Panucci, cioè politiche attive e passive che per chi perde il lavoro è un contratto a tempo indeterminato del tutto nuovo. Deve essere il contratto standard, ma va reso più flessibile, più rispondente alle esigenze dell'impresa, cambiando alcune norme sul demansionamento, sugli orari e sui permessi. La Stampa in prima pagina fa anche un'altra scelta, dando molto spazio sia al referendum in arrivo in Scozia, il grande sogno dei nazionalisti, saremo come la Norvegia, il fronte del sì, petrolio e Stato sociale. Viaggio nel paese alla vigilia del voto, un lungo reportage di Gianni Riotta da Edimburgo, a centropagina una grande fotonotizia che contiene una buona e meno buona e notizia anche meno buona, il rapporto della FAO e delle altre agenzie ONU. Adesso il mondo si scopre meno affamato, ma sono ancora 850 milioni le persone malnutrite. La notizia buona è che diminuiscono, ma sono sempre più di 800 milioni. E allora, meno fame nel mondo, ma non basta. Con 805 milioni di persone, scrive Roberto Giovannini sulla Stampa, che soffrono di fame o che sono nutrite in modo insufficiente, sembra pazzesco parlare di tendenza positiva. Eppure, come dimostrano i numeri contenuti nel rapporto SOFI 2014, diffuso dalle tre agenzie alimentari dell'ONU, nel 1990-92 era affamato un umano su cinque. Oggi, nel 2012-2014, non si può alimentare a sufficienza una persona su nove. In cifra assoluta siamo passati da oltre un miliardo di affamati a 805 milioni. Esattamente 209 milioni in meno, nonostante la popolazione mondiale nel frattempo sia molto aumentata. Risultati positivi, ma che per certi versi generano dolore e delusione. Con ogni evidenza, se l'umanità volesse, se gli sforzi venissero potenziati e diretti o meglio, la piaga della fame potrebbe essere totalmente cancellata dal nostro pianeta. Il rapporto, scrive la Stampa, è la prova provata che siamo in grado di vincere la guerra contro la fame. e dovrebbe ispirare i paesi ad andare avanti con l'assistenza della comunità internazionale se necessario. Scrivono nella loro prefazione alla relazione il direttore generale della FAO José Graziano da Silva, il direttore esecutivo del WFP Ertharin Kosin e il presidente di IFAD Kanayo Ndwanze. Per adesso quello che sarebbe a portata di mano, dice il rapporto, è la possibilità di centrare uno degli obiettivi del millennio stabiliti dalle Nazioni Unite, dimezzare la proporzione degli affamati sulla popolazione totale entro il 2015 rispetto al 1990. Per adesso sono 63 i paesi che sono riusciti a centrare l'obiettivo e 6 sono molto vicini all'obiettivo. 25 nazioni sono addirittura riuscite a dimezzare gli affamati in cifra assoluta. Prosegue ancora l'articolo. Se in alcune aree del mondo sono stati fatti grandi progressi, segnala, in troppi paesi fragilizzati da conflitti e instabilità politica la situazione è peggiorata. È il caso di Sud, Sudan, Siria, Repubblica Centrafricana, Iraq, dove sono in corso guerre civili e non, o di paesi come Liberia, Sierra Leone e Guinea, dove la crisi sanitaria legata al virus Ebola si sta evolvendo in una preoccupante crisi alimentare. Andiamo avanti, passiamo al Sole 24 Ore, ovviamente, anche qui, grande spazio a Renzi, alla revisione per decreto dell'articolo 18. Renzi nel Jobs Act, il piano per superare l'articolo 18, stop alla reintegra nella legge di stabilità più tutele. Matteo Renzi prepara il piano per superare l'articolo 18, scrive il Sole 24 Ore. Primo passo nella legge di stabilità con le risorse per gli ammortizzatori, poi il Jobs Act con un meccanismo di indennizzo rafforzato al posto della reintegra che ora tutela solo i lavoratori in aziende sopra i 15 dipendenti. Ancora ieri il Centro Studi Confindustria ha diffuso le stime sulla crescita del paese, sulla crescita italiana nel 2014 e nel 2015. Italia in recessione, PIL più 0,5% nel 2015. CSC, ossia il Centro Studi Confindustria, rivede le stime. Quest'anno meno 0,4%, rilanciare gli investimenti e tagli al cuneo. Il Centro Studi Confindustria rivede le stime, scrive il Sole 24 Ore. L'Italia resta in recessione, meno 0,4% il PIL nel 2014 e la crescita più 0,5% è prevista nel 2015, ma è un obiettivo tutto da conquistare. Secondo le valutazioni del Centro Studi Confindustria, la legge di stabilità deve recuperare risorse per 15,9 miliardi nel 2015. Di spalla, a proposito delle risorse che mancano, che servono per la legge di stabilità, il Sole rivela tassa sulle successioni, spuntano gli aumenti, obiettivo 1 miliardo, progetto in vista della legge di stabilità, modifiche all'imposta sull'eredità, cambieranno esenzioni e aliquote. All'interno il Sole 24 Ore, per quanto riguarda la legge di stabilità e il PIL, ricorda che il governo ha, in questa situazione dovrebbe avere 3 obiettivi. Servono le riforme strutturali e interventi essenziali per la ripartenza basati su competitività, produttività e liquidità. 3 obiettivi che, insieme al rilancio degli investimenti pubblici e privati, saranno gli assi portanti delle proposte della Confederazione in vista della legge di stabilità, scrive il Sole 24 Ore. E poi aggiunge, parlando a proposito del rapporto del centro studi, che fa un calcolo delle risorse che il governo dovrà recuperare nella legge di stabilità per finanziare una serie di impegni già previsti, 15,9 miliardi per il 2015, 21 per il 2016 e 25 per il 2017. Somme consistenti, sottolinea il centro studi, che i tagli di spesa indicati nell'ambito della spending review, 17 miliardi nel 2015 e 32 nel 2016, al netto di quelli già deliberati, non sono per l'anno prossimo sufficienti a coprire. Perciò è elevato il rischio di coperture più tradizionali. Occorrono tagli selettivi, scrive ancora il Sole 24 Ore, e parla ancora di scongiurare tagli lineari di spesa e un aumento della tassazione. E insiste sulle riforme strutturali. Fogliettone, l'intervento di Padoan, ieri sera ospite a Porta, il titolo 2014 negativo, ripresa nel 2015, nella finanziaria non solo tagli. No a nuove tasse, non mi risulta un pressing way sull'IVA. Il ministro ha smentito le ipotesi di aumento di IVA dal 4 al 10%. Di cui hanno parlato ieri i giornali. Si punta anche sulla minor spesa per interessi e 3 miliardi di lotta all'evasione, ma la vera novità che ci racconta il Sole 24 Ore è la possibile revisione delle leggi, delle tasse sulla successione. Successioni spunta l'aumento della tassa, nella legge di stabilità l'ipotesi di intervenire su soglie di esenzione e aliquote. L'obiettivo, scrive il Sole, e portare il gettito del prelievo sugli eredi fino a 1 miliardo di euro, il tutto all'insegna dell'equità e di un riallineamento della tassazione a quello dei principali paesi europei. Tra i dossier aperti al Ministero dell'Economia per recuperare non meno di 3 miliardi dalla revisione delle agevolazioni fiscali, come peraltro prevedeva espressamente la clausola di salvaguardia della legge di stabilità targata Letta. Un posto di primo piano in queste ore lo starebbe occupando l'imposta dovuta sui beni e patrimoni ereditati. Attualmente l'imposta di successione, ricorda il quotidiano, è dovuta sulla base di 4 aliquote che variano a seconda del grado di parentela degli eredi e da un paio di franchigie, ovvero di specifiche soglie di esenzione entro la quale l'imposta non è dovuta. Oggi il coniuge e i parenti in linea retta oggi pagano il 4% per la parte del valore dell'eredità che supera 1 milione di euro. Per i fratelli e le sorelle l'aliquota sale al 6%, mentre la franchigia si abbatte a 100.000 euro. La novità dovrebbe portare, scrive il Sole 24 Ore, a recuperare un gettito non meno di 500 milioni per attestare il prelievo complessivo a 1 miliardo di euro, senza penalizzare i consumi e la produzione. La seconda ragione, dietro a una manovra del genere, è che potrebbe giustificare l'intervento di razionalizzazione quella di consentire all'Italia di rimettersi in linea con i principali paesi europei dove le soglie di esenzione sono di gran lunga più basse. In Inghilterra, scrive il Sole, è di 325.000 sterline, cioè 405.000 euro, o i circa 157.000 euro per gli eredi in linea retta francesi. La terza ragione che potrebbe motivare l'intervento sull'imposta di successione risiede nella stessa raccomandazione della Commissione europea, che ha spinto i governi ad aumentare le imposte sulle rendite in luogo di interventi su produzione e consumi. Passiamo adesso al Messaggero. Di nuovo articolo 18, via il reintegro, lavoro, Renzi senza intesa, pronto al decreto, l'ipotesi, solo indennizzo per i licenziati, caos consulta, camere bloccate, ancora fumata nera, il premier, riforme o si vota. Nella parte centrale, taglio centrale, ISIS, gli USA pronti a schierare i Marines, da appunto notizia del primo passo concreto dopo il vertice di Parigi, primi raid di caccia americani sui dintorni di Baghdad. Ma oggi il Messaggero ospita anche un'intervista del vice direttore Osvaldo De Paolini a Romano Prodi, in cui ricorda quella notte, quel giorno del 2003, in cui la Germania e la Francia sforarono i parametri di Maastricht. Leggiamo. Allora, è la prova che con il cieco rigore di bilancio si muore di recessione, serve una scossa, a Bruxelles ci faremo varele, difenderemo l'interesse nazionale, scrive il Messaggero. Renzi non lo ha precisato nemmeno ieri davanti al Parlamento, ma si può scommettere che sta seriamente pensando di imitare quanto Francia e Germania fecero nel 2003, non tanto relativamente al parametro del 3% deficit PIL che Berlino e Parigi violarono impunemente per oltre 3 anni, quanto al rispetto del fiscal compact che prevede il pareggio di bilancio già nel 2015 e alla riduzione del debito secondo i limiti prescritti. Rispetto al 2003, dice Romano Prodi, i tempi sono cambiati e i rapporti di forza in Europa anche. Ho qualche dubbio che la cosa potrebbe ripetersi oggi senza conseguenze per il paese che decide di assumere iniziative autonome. I mercati sono più rapidi e molto più speculativi, però allora la doppia violazione ebbe luogo e la Commissione subì uno smacco mai veramente assorbito, racconta Prodi. Ma quale concessione? Dice ancora l'ex premier circa lo sforamento del tetto del 3%, ma quale concessione, quale applicazione intelligente del patto? Non ci chiesero un bel nulla, fu una rivolta in piena regola, replica Prodi a quelle parole. Se lo presero, il diritto di sforare, e alla nostra osservazione che stavano violando i trattati e che in tal modo veniva messa in discussione la sovranità europea, ci apostrofarono dicendo che stavano facendo l'interesse dei loro stati e che nessun obbligo poteva essere loro imposto. Insomma, prosegue l'articolo, la Germania di Angela Merkel, che oggi chiede quotidianamente all'Italia rigore e rispetto dei patti, vanta un passato recente non proprio specchiato in materia di esaltazione degli accordi europei. Ora, prosegue il Messaggero, se non è difficile intuire perché il governo italiano di allora si schierò a favore della violazione, che Tremonti definì corretta interpretazione dei trattati, considerando il modesto credito di cui allora godeva l'Europa nella sua veste di controllore, è innegabile che questa decisione è probabilmente tra i motivi degli eccessi odierni. Così facendo, infatti, gli azionisti di maggioranza dell'Unione, Germania e tale Francia, legittimarono in un certo senso i colossali falsi che costellavano i bilanci greci, contribuendo a gettare le basi del rigore esasperato che sta piegando l'economia italiana europea. Paradossalmente, Prosegue l'articolo, lo strappo che Renzi è in animo di attuare avrebbe motivi assai più solidi di quelli vantati da Francia e Germania, visto che in gioco oggi vi è la ripresa economica del continente oltre che dell'Italia. E tuttavia, se la strada imboccata sarà davvero quella della flessibilità che ci diamo noi, il Premier dovrà curare attentamente la comunicazione. In agguato non c'è infatti solo Bruxelles con le sue sanzioni, ma un guardiano vorace che non perdona, i mercati e i suoi mille agenti speculatori capaci di fermare anche lo Stato più determinato se il piano non convince. Il Messaggero dedica poi un ampio spazio alla ennesima fumata nera ieri in Parlamento per l'elezione dei membri di due membri del CSM e due della Consulta. È caos Consulta per Bruno e Violante, nuova fumata nera, camere paralizzate, undicesimo nulla di fatto nella notte, l'ex presidente di Montecitorio perde voti e si ferma a 526, l'azzurro arriva a 544, oggi alle 16 si riprova. È finita con un'altra fumata nera. Luciano Violante e Donato Bruno non ce l'hanno fatta, scrive il Messaggero. Anche ieri, stesso scenario dei giorni precedenti, ha vinto la fronda interna dei forzisti e il gioco di sponda con la minoranza Dem. Critica sul voto a Violante, sceso di 4 voti, è deciso a silurare senza indugio il forzista Luigi Vitali, imputato in 2 procedimenti penali. Si cambierà strategia. Racconta il Messaggero. Il PD sembra intenzionato a insistere su Violante, ma per ottenere i voti necessari e andare finalmente a Dama cercherà di stringere un accordo con Sel, che ieri ha puntato su Paola Balducci, giurista e membro del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Berlusconi, prosegue ancora l'articolo, da ieri a Roma si è tenuto costantemente in contatto con i suoi. Renzi ha invece preferito tenersi fuori fin dal primo momento, evitando di mettere la faccia su una votazione che si sta trasformando in una estenuante maratona in transatlantico. In compenso ieri si è visto l'avvocato Nicolò Ghedini, che non è ai primi posti nella classifica delle presenze, ma che ieri ha voluto esserci per sostenere da vicino il suo amico Donato Bruno, e si è rivista anche Maria Rosaria Rossi, che non è tra le più assidue, segno che la precettazione era scattata. Un'altra notizia, sempre presa dal Messaggero, una notizia di cronaca, una curiosità, possiamo dire. 2 arresti in Francia, 4 chili di coca nell'auto del cardinale. È stata fermata alla frontiera con la Francia una macchina targata Città del Vaticano, e all'interno è stata trovata cocaina e cannabis. 4 chili di coca nell'auto del cardinale. Pensavano che la targa diplomatica della Città del Vaticano potesse farli diventare immuni da ogni controllo, ma invece così non è andata per 2 cittadini italiani fermati a Chambéry in Savoia. I militari hanno fermato l'auto, una Ford, e dopo una veloce perquisizione hanno trovato 4 kg di cocaina e 200 grammi di cannabis all'interno di alcune borse. L'auto è di proprietà del cardinale argentino Jorge Maria Mejia, 91 anni, archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa. Non sono coinvolte persone della Santa Sede, nessun dipendente Vaticano, né ovviamente il cardinale, che è anziano e malato ed è completamente estraneo alle vicende, ha fatto sapere il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi. Era stata data dal segretario del cardinale a un suo amico per fare dei controlli. I due arrestati, fermati ieri in Francia, avrebbero invece utilizzato la Ford per andare fino in Spagna, dove avrebbero acquistato la droga. Poi il ritorno verso l'Italia. Una storia curiosa. Passiamo al Giornale. Renzi picchia, aria di voto. Attacca PM e sindacati. Il discorso dei 1000 giorni fa infuriare la sinistra, scrive il Giornale di Alessandro Sallusti. All'interno una scelta, sceglie di parlare anche dell'attacco, diciamo così, portato ai magistrati ieri da Renzi in merito all'avviso di garanzia ai vertici dell'ENI per presunte tangenti. E il commento è affidato al vice direttore Nicola Porro. Le inchieste ENI e Matteo Bifronte. Ieri, scrive, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha difeso con forza un sacrosanto principio garantista in materia di crimini societari. Non dimissiono, ha più o meno detto al Parlamento l'amministratore delegato dell'ENI, che dà lavoro a decine di migliaia di persone per una semplice apertura di un'indagine nei suoi confronti, anche se l'ipotesi è quella di corruzione internazionale, anche se i PM ipotizzano, secondo scoop telefonati, tangenti miliardarie. Siamo profondamente d'accordo con il Premier e lo abbiamo scritto centinaia di volte, ma non sappiamo se il Renzi di ieri è lo stesso Renzi che in una trasmissione condotta da Lili Gruber si disse favorevole all'introduzione di una tagliola societaria per la quale i capi delle società partecipate dal Tesoro si sarebbero dovuti dimettere al momento di un rinvio a giudizio. Scaroni, all'epoca numero uno dell'Eni, replicò che si trattava di una norma assurda e unica al mondo, e le assemblee di Eni e Finmeccanica bocciarono poi l'introduzione di quel codicillo proposto caparbiamente da rappresentanti del Tesoro. L'Enel invece l'approvò. Il rinvio a giudizio è un passettino conseguente all'apertura di un'indagine e auguriamo ai vertici dell'Eni di uscire prima da questa vicenda, ma non è assolutamente escluso che si vengano rinviati a giudizio. D'altronde non si tratta di una condanna, ma appunto di un processo che si intende celebrare. Cosa fa in quel caso Renzi? Mantiene il suo posizionamento garantista di ieri o si riscoprirà giustizialista? Sempre sulla questione delle tangenti dell'Eni, ieri più o meno su tutti i giornali l'amministratore delegato De Scalzi ha inviato una lettera, un'email a tutti i dipendenti per rassicurarli e chiarire la sua posizione. Passiamo al Fatto Quotidiano. Renzi minaccia le urne e attacca i giudici come Craxi e Berlusconi, come Bettino nel 1981 su P2 e Calvi, il premier contro le indagini su Eni ed Emilia. Gli avvisi di garanzia citofonati ai giornali non cambieranno politica ed economia e intanto i frondisti di PD e Forza Italia bocciano di nuovo Violante e Bruno. Il fondo affidato a Marco Travaglio. Grattini d'autore è il titolo. La foto di Maria Elena Boschi che consola il previtiano Donato Bruno, candidato di Berlusconi alla consulta, per l'ennesima trombatura con un dolce grattino alla schiena, non è uno scandalo. È un reperto d'epoca, un disvelamento della corrispondenza di amorosi sensi ormai esplosa all'aria aperta, senza più gli incontri furtivi e clandestini del passato. Nel partito unico Renzusconi, che ha sostituito le vecchie e superate sigle di PD e Forza Italia. Se n'era già avuto prova l'8 agosto, quando Maria Consolatrice degli Affitti, il rifugio dei peccatori, festeggiò la schiforma del Senato baciando a uno a uno i Berlusconi in processione. Si piacciono, si annusano, si strusciano, si palpano, scrive Travaglio. Ieri in Parlamento Renzi ha fatto il grattino alla D dell'Eni Claudio De Scalzi, da lui nominato e difeso dopo l'indagine sulla maxi tangente di 200 milioni di dollari alla Nigeria. Noi non permettiamo a un avviso di garanzia citofonato su giornali o a uno scoop di cambiare la politica industriale della nazione. Chiamatola svolta per un paese civile, dice Renzi. Grattino anche a Stefano Bonaccini, indagato per peculato, ergo candidato PD a governatore dell'Emilia, per rimpiazzare degnamente il condannato Vasco Errani. L'avviso di garanzia non sia un vulnus nella carriera politica, dice il Premier. Oggi la stampa al seguito non mancherà di celebrare la svolta garantista, che naturalmente non esiste, afferma Travaglio. Mai, dalla notte dei tempi, gli avvisi di garanzia hanno rappresentato un vulnus per le carriere politiche e nemmeno le condanne, anzi hanno sempre fatto curriculum, a destra, al centro e a sinistra. Il PD ha sempre candidato, mandato in Parlamento, al governo, nelle partecipate, nei servizi, nelle forze dell'ordine, nella burocrazia, fior di pregiudicati, imputati e inquisiti. Renzi si crede il primo, invece è arrivato ultimo e denota pure un'ignoranza sesquipedale sui fatti che dovrebbe conoscere. La notizia di De Scalzi indagato non è stata citofonata sui giornali, semplicemente contenuta nel provvedimento di sequestro della maxi tangente Eni Svizzera, disposto dai giudici di Milano, che il Premier farebbe bene a leggersi o a farsi spiegare da uno che ci capisca. E conclude Travaglio: la crisi della borsa ha molti responsabili, comprese talune azioni giudiziarie che presentano aspetti scriteriati. Quando si mettono le manette senza alcun obbligo di legge o senza ricorrere a istituti di cautela, che pure la legge prevede, a finanzieri che rappresentano la metà del listino, è difficile non prevedere incontrollabili reazioni psicologiche. Basta sostituire Ambrosiano con Eni, Calvi con De Scalzi e Craxi con Renzi. Matteo, ormai a 39 anni, conclude, è tempo che tu sappia di chi sei figlio. A centropagina il Fatto Quotidiano, Pizzarotti sfida Grillo, si allea col PD e si candida alla provincia. Notizia riportata anche da altri giornali, per la prima volta appunto contravvenendo agli ordini di Renzi, di Casaleggio e di Grillo, il sindaco di Parma, Pizzarotti, decide di allearsi per la provincia con il PD. Vedremo quali saranno le conseguenze. Già ci sono state alcune prese di posizione da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle, ovviamente contro l'iniziativa. Un titolo dalla Padania. Tanta roba. Domani tocca alla Scozia aprire la strada a un grande progetto di libertà e indipendenza dai poteri forti. A novembre sarà la volta della Catalogna. I governatori di Lombardia e Veneto sono già pronti a schierarsi sotto la stessa bandiera. È l'Europa dei popoli che conta, non quella dell'euro. Ovviamente il riferimento è al referendum che si terrà il 18 in Scozia, notizia chiaramente ripresa da molti giornali. Il Corriere della Sera pubblica a questo proposito una lettera di Giulio Tremonti che risponde all'intervento di ieri dell'ex premier e Enrico Letta. Caro direttore, ho letto con grande interesse quanto Enrico Letta ha scritto ieri sul Corriere, esordisce Tremonti. L'articolo mi porta a fare tre riflessioni. Sul superamento degli stati, il referendum scozzese comunque vada a una sconfitta o una vittoria dell'Europa? Sullo stato dell'Unione, perché l'Europa rischia di fare la fine dei dinosauri? Sull'interrotta e imperterrita linea della tecno-stupidità europea. Punto primo, scrivete Monti, De Gaulle voleva gli stati e non le regioni. All'opposto, i padri fondatori volevano le regioni e non gli stati. La Bretagna, la Provenza, la Picardia, il Palatinato, la Baviera, eccetera, racconta Tremonti, apparsero sulle prime carte geografiche che facevano centro su Bruxelles subito nel dopoguerra. È così che Bruxelles si rapporta indirettamente alle regioni e le regioni si impiantano a Bruxelles. In questo modo via via traguardano un futuro Stato federale. In questi termini, a ben vedere, comunque vada, il caso della Scozia è dunque più europeo di quanto si pensi, secondo l'ex ministro Tremonti. L'Europa, artefice o vittima del suo destino. In assenza di Europa, l'idea stessa della separazione non sarebbe infatti ritornata in Scozia dopo due secoli. Punto secondo, poi, prosegue Tremonti. C'è un'ipotesi scientifica secondo cui alcuni milioni di anni fa un asteroide di enorme proporzioni si sarebbe abbattuta sulla Terra, oscurando, avvelenando, distruggendo l'habitat dei dinosauri. Ma la vita sulla Terra si sarebbe poi sviluppata, ma su piccola scala. Oggi l'Europa dinosauro rischia lo stesso processo di distruzione-evoluzione. Dal 1989 ad oggi, in appena un quarto di secolo, un segmento di tempo che in senso storico è tempo minimo, sull'Europa si sono infatti abbattuti quattro asteroidi, diversi tra di loro, ma ciascuno da solo sufficiente per creare enormi squilibri: l'avvento dell'Est, la globalizzazione, l'euro, la crisi mondiale. E nell'analisi Tremonti va avanti, prosegue, dice: l'euro, un progetto realizzato con un mezzo economico ma con un dichiarato fine politico. Federate i vostri portafogli, federerete i vostri cuori. L'euro ha effettivamente prodotto e sta producendo effetti politici, ma effetti forse non proprio uguali a quelli voluti. Oggi l'euro sembra infatti capace, e scrive Tremonti, più che di federare, di dividere i cuori dai portafogli, i sentimenti dagli interessi, i popoli dai governi nazionali, tutti insieme dall'Europa. Infine è venuta la crisi mondiale, crisi nel senso letterale del termine, rottura di continuità, discontinuità sistemica. Conclude Tremonti, forse è arrivato il tempo di riflettere più sulla sostanza che sugli accidenti, più sulle cause che stanno abbattendo e più sulle cause che sugli effetti dei fenomeni che in cascata drammatica si stanno abbattendo sull'Europa. Il tempo di riflettere per agire, e per agire non in ritardo ma in anticipo, non per farla venire meno l'Europa, ma all'opposto, per rifarla. Un'altra notizia di oggi, che si trova su diversi giornali, a cui Repubblica dedica l'apertura delle pagine di finanza: Berlino contro Google, riveli la formula del motore di ricerca. Per la prima volta la Germania, uno Stato, chiede a Google di diffondere l'algoritmo che è alla base dell'indicizzazione delle ricerche. Arturo Zampaglione da New York racconta: per quasi un secolo spie e concorrenti, governi e magistrati hanno cercato invano di procurarsi la formula segreta della Coca-Cola. Un'altra caccia alla formula, con ben maggiori implicazioni politiche ed economiche, coinvolge adesso Google e il suo motore di ricerca. La Germania pretende che il colosso di Mountain View riveli i dettagli dell'algoritmo con cui vengono classificati i risultati delle sue ricerche. È una questione di trasparenza, tanto è più importante per l'incidenza che ha Google nello sviluppo economico europeo, ha detto con tono battagliero in un'intervista pubblicata ieri dal Financial Times a Heiko Maas, il ministro della giustizia della Germania, di Angela Merkel, aprendo così un nuovo duello con i giganti americani del web. Da tempo l'Europa e gli Stati Uniti sono ai ferri corti per quello che Bruxelles considera un potere monopolistico della Silicon Valley. L'articolo prosegue: il ministro Haas ha messo il dito nella piaga, non a caso i concorrenti di Google hanno fatto capire di essere d'accordo con la posizione tedesca. Secondo accuse sempre più circostanziate, l'algoritmo di Page e Brin è costruito in tal modo da danneggiare rivali e rafforzare Google, di cui la richiesta che venga reso pubblico in modo da evitare ogni equivoco, mentre Mountain View risponde che non è giusto consegnare ai concorrenti la sua formula segreta e che la trasparenza aprirebbe la porta a spam e hackers. Dunque seguiremo anche l'evoluzione nei prossimi giorni di questa richiesta. È davvero abbastanza irrituale, soprattutto apre un fronte del tutto imprevisto. Chiaramente, se dovesse rispondere positivamente alla richiesta della Germania, questo dalla lettura dei giornali sembrerebbe, insomma, si dovrebbe escludere, qua si aprirebbe la strada a ulteriori richieste. In ordine sparso ancora dai giornali. Il Tempo delle Donne, il Corriere delle Sera, un'iniziativa, 120 a Milano dedicati alle donne, libere di essere, sempre, lavoro, sessualità, politica, scienza, musica, bellezza, cibo, tecnologia. 120 a Milano con il Corriere. Passiamo alla prima del manifesto per concludere, lavoro a termine. Una grande foto di Renzi che stringe le mani agli operai, nel classico stile Il Manifesto. Il presidente Renzi convoca il Parlamento e la diretta TV per replicare lo slogan dei 1000 giorni di governo. Minaccia elezioni anticipate, attacca magistrati e giornali mettendo sul piatto la possibilità di cambiare le tutele del lavoro con un nuovo decreto per cancellare l'articolo 18 e così obbedire al diktat di Draghi.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci qua, ben tornati. Iniziamo con la prima telefonata. Pronto?
Pronto, sono Domenico da Genova.
Buongiorno.
Pronto?
Domenico.
Buongiorno. Due punti, evasione fiscale. Un sistema per ridurre una parte dell'evasione fiscale sarebbe quella, con le leggi che ci sono già, di permettere la detrazione sui lavori della casa, ristrutturazione e quant'altro, invece che in 10 anni come adesso, che non ha nessuna convenienza, perché basta fare 4 conti e si capisce che uno non risparmia nulla in 10 anni a dichiarare tutto, ridurlo a 3 anni. Cioè, se io potessi detrarre i lavori che faccio di ristrutturazione della casa a 2-3 anni, in 2-3 anni, allora diventa conveniente per me chiedere una fattura, diventa interessante che io mi faccia fare tutte le fatture, perché detraggo poi questi in 2-3 anni, cosa che se io faccio in 10 anni, se uno fa 2 conti un attimo, si rende conto che assolutamente non ha nessun valore.
Signor Domenico, la interrompo un secondo per fare una domanda. Come fa a definire, diciamo, conveniente farsi fare le fatture per
i lavori? Allora, facciamo subito, velocemente. Se lei spende, ce l'ha 100.000 euro da spendere, se ci paga anche l'IVA sono 122, giusto? Se lei ha, lei può detrarre il 54% da questi 122, significa che lei detrae 60.000 euro. Se li detrae in 10 anni sono 6.000 euro l'anno. Se lei guadagna 50.000 euro lordi l'anno, le tasse invece che sul 50 le paga su 44, che con un'aliquota del 35-40% significa che le risparmia 1.600 euro a fronte di 22.000 euro in più che
certo,
le paga di IVA.
Su questo non ho dubbio, e il mio dubbio è come si fa a ritenere conveniente o meno, o stabilire un criterio di convenienza nel pagamento dell'IVA, quindi nel chiedere una fattura in base alla durata della detrazione. Recupero in 3 anni, recupero in 5, recupero in 10.
Quello che l'ho appena detto.
No, ma mi scusi, io non sono molto d'accordo con lei su questo. Il pagamento dell'IVA è un tributo, ne abbiamo parlato anche ieri, si chiama evasione fiscale, non si chiama convenienza. Se lei non paga l'IVA e non chiede la fattura, sia lei sia chi le fornisce il servizio, state evadendo il fisco. Questo lo sa che conseguenze ha, alla conseguenza che, come dire, porta a un incremento delle tasse per il recupero. Così come la questione delle detrazioni di cui lei parla, se io posso detrarre tutto, recuperare tutto, se lo Stato mi consente di recuperare tutto in 3 anni, e poi c'è comunque un problema di equilibrio di bilancio. Le ricordo che fino a 3 anni fa era possibile recuperare nell'arco di 5 anni le detrazioni sul recupero energetico. Certamente nell'economia, nel bilancio di una famiglia, l'effetto è, diciamo, immediato. Su questo io sono d'accordo con lei, Domenico. 5 anni sono sicuramente meglio di 10 e sicuramente meglio di 3. Però le farei un'altra domanda, o forse una notazione. Meglio 10 anni che niente. Si ricordi che prima questo sistema di detrazioni non esisteva nella maniera più assoluta ed è fatto probabilmente anche per...
Pronto?
Sì,
pronto?
Mi sente? Pronto?
Sì. Allora, io non sono d'accordo sui conti che ha fatto lei, perché secondo me, se lei comunque deve detrarre su 10 anni una certa cifra, quella che deve detrarre, se lei la detrae su 3, diventa, ripeto, conveniente chiedere e interessante per chi la deve chiedere questo. Quindi uno, i 2 conti glielo ho fatti io prima velocemente, non mi sembra che siano sbagliati. L'altro punto che io volevo toccare è che se Renzi deve fare per decreto legge l'articolo 18, invece che fare per decreto legge l'articolo 18, faccia per decreto legge, così come stanno adesso le cose, siccome si va in pensione adesso, che è una cosa allucinante, a 42 anni, con 42 anni e 6 mesi di anzianità, lui faccia un decreto legge che con 42 anni e 6 mesi di anzianità poi non si possa più lavorare in nessuna maniera, né partita IVA né niente, vedrà che recupera il 10% dei posti di lavoro.
Va bene, non sono poi così... così
vabbè,
d'accordo.
Lei non è d'accordo.
D'altra parte, ma non è una questione di conti, scusi, per quello che riguarda prima non vorrei tornare sulla questione della detrazione della convenienza, sul decreto che vieti dopo i 42 anni a chi è andato in pensione di lavorare, possiamo trovare strumenti un po' più flessibili che consentano allo Stato di risparmiare magari qualche euro sulle pensioni più giovani, e a chi ha 42 anni e quindi può assolutamente continuare a lavorare per qualche decennio, non ancora per qualche anno, di poter proseguire la sua attività o cominciarne una diversa. Io ringrazio Domenico, passerei a un'altra chiamata. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Sono Sergio Zucconi e chiamo da Napoli.
Buongiorno.
Volevo farle una domanda su questa estenuante votazione per l'elezione dei membri laici del CSM e della Consulta. Cioè, a me questa cosa ricorda terribilmente la difficile situazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, che fece vedere in maniera lampante le difficoltà di questo Parlamento uscito dalle ultime elezioni politiche. Soltanto che la figura del Capo dello Stato è una figura importante, di vertice, in una Repubblica costituzionale uno può immaginare che ci siano delle fibrillazioni, delle divisioni, dei tentativi di riconciliazione, ma pure per i due membri del CSM, eccetera, c'è l'ira di Dio, cioè dire è difficilissima, eccetera. Insomma, secondo me, e vorrei sentire il suo parere, questo Parlamento mi sembra ingovernabile. Secondo me, nonostante abbia votato Renzi alle primarie e alle europee, Renzi non ce la farà con le riforme, con questo Parlamento, e forse Beppe Grillo aveva ragione, col suo linguaggio immaginifico ne resterà uno solo, cioè poi toccherà a lui.
Certo, Sergio, la ringrazio. Dunque, sì, in effetti non stiamo dando un bel esempio. Il teatrino della politica in questi giorni sta dando, diciamo, forse il peggio di sé, anche se il passaggio è estremamente delicato e reso ancora più delicato per la difficoltà nel trovare un equilibrio interno ai partiti di Forza Italia e del PD. Come abbiamo visto, insomma, ci sono continue spaccature, momenti in cui sembra lì a portata di mano le elezioni e poi tutto torna in ballo, un po' per un nome, un po' per un altro. Non si può non notare che rispetto alla scelta iniziale di Violante, che diciamo così prevedeva un ticket Violante Catricalà, il nome di Violante resta ancora in piedi, ma viene a questo punto accostato da nomi che non sembrano riuscire a trovare il gradimento in Forza Italia, un po' perché diciamo così ci sono nomi, evocano personaggi e legami del passato che diciamo non tutti gradiscono dentro Forza Italia, un po' per l'opposizione stessa e le fratture che ci sono all'interno dello stesso movimento di Berlusconi. L'auspicio è che ormai, avvicinandoci sempre più alla soglia del quorum, oggi possa essere finalmente la giornata buona per chiudere questo capitolo che insomma si protrae davvero da troppi troppi giorni e che, appunto, le ripeto, non ci fa fare una bella figura. Passerei a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Buongiorno.
Buongiorno.
Chiamo da Pesaro, mi chiamo Mauro Mariotti e sono uno dei milioni di persone che nel 2003 partecipò alla manifestazione a Circo Massimo sull'articolo 18. Più che altro per una questione di principio, nel senso che se mi tolgono un posto di lavoro senza giusta causa mi sembra giusto riaverlo se voglio. Ho sempre avuto un dubbio di logica, mi piacerebbe sapere una risposta. Cioè, capisco che si voglia aumentare la flessibilità del licenziare, ma secondo me la risposta dovrebbe essere di aumentare la casistica in cui si può licenziare, cioè aumentare le possibili giuste cause. Invece la materia del contendere è la sanzione, se si vuole togliere una sanzione. Fra l'altro, la maggior parte delle persone, mi risulta, se non sbaglio, che scelgono poi alla fine l'indennizzo invece che tornare in un posto in cui diciamo sono sgraditi. Però togliendo questa sanzione del reintegro, il messaggio che il legislatore vorrebbe dare un po' all'italiana mi sembra che sia: licenziate pure senza giusta causa, al massimo vi beccherete dovete pagare l'indennizzo. Non è un invito all'illegalità. Io l'unica risposta che ho sentito in questi anni è che gli imprenditori hanno paura poi di avere, anche se hanno ragione, hanno paura di un lungo procedimento legale, e poi dicono che i giudici sono da parte dei lavoratori, quindi più delle volte vince il lavoratore. Ma allora, se la risposta è questa, la soluzione è cambiare le regole da questo punto di vista, non abolire la sanzione.
No, certo. La casistica purtroppo, insomma, per fortuna, la casistica dice, appunto, come la sottolinea, che le sentenze molto spesso danno ragione al lavoratore e quindi chiedono il reintegro, adesso con l'alternativa dell'indennizzo, che, appunto, lei dice la maggior parte dei lavoratori sceglie. Parlando di flessibilità, lei dice si potrebbe aumentare la casistica, la giusta causa per poter licenziare. Io credo che possano esistere anche degli altri strumenti che possano portare a una maggior flessibilità e quindi consentire all'imprenditore di ridurre la forza lavoro laddove, come in questi ultimi anni, la crisi rende tutto sommato necessario, non rende più interessante avere quel numero di lavoratori, perché gli ordinativi si sono molto 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 ridotti, e pur di far rimanere di mantenere in piedi l'azienda è necessario ridurre la forza lavoro. Ne abbiamo visti infiniti di casi di questo genere. Io credo che sia necessaria una flessibilità, ma anche la salvaguardia per il lavoratore, come giustamente lei segnala. Più delle volte si sceglie l'indennizzo e si decide di andare a lavorare da un'altra parte. Certo, non è mai semplice fare una causa all'azienda per cui si lavora e poi decidere di rientrare perché lo ha stabilito il giudice. Un indennizzo forse consente al dipendente licenziato di avere un minimo di prospettiva davanti, nei mesi in cui non avrà più lavoro, la possibilità di andarsene a cercare un altro, con tutte le enormi difficoltà che ben conosciamo il mercato del lavoro in questo momento, o di iniziare una diversa attività. Credo che sia necessario. Io non sarei molto favorevole a una modifica dell'articolo 18 per legge. Certamente un dibattito parlamentare sarebbe assolutamente auspicabile, e possibilmente in tempi non troppo lunghi, perché non c'è molto tempo da perdere. E quello che, appunto, dovrebbe essere l'auspicio è quello di trovare una flessibilità, di consentire una flessibilità sia in entrata sia in uscita, che consenta al lavoratore, così al datore di lavoro, di calibrare bene le forze lavoro all'interno dell'azienda in base anche al ciclo economico. Il che non significa che oggi sono libero di licenziare perché siamo in crisi e domani io decido di riassumere, ma magari meno di quelli che ho licenziato, perché ho bisogno di fare ancora margini, di guadagnare ciò che in questi anni non ho guadagnato. Esistono sistemi che possibilmente consentono di trovare un equilibrio. Non credo, ampliando la casistica delle giuste cause, qualcosa è stato già fatto, quale per esempio la possibilità di licenziare per crisi aziendale, che era uno dei punti importanti della riforma, soprattutto a fronte di quello che sta avvenendo in questi anni di crisi. Le ripeto, a volte licenziare, non voglio prendere, diciamo così, le parti del datore di lavoro, però a volte licenziare e ridurre la forza lavoro consente anche all'azienda di superare una fase di difficoltà per poi ritornare sul mercato e riassumere, anche se non tutti, però dà perlomeno una prospettiva ad alcuni dei lavoratori, a volte anche a tutti. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Milano.
Buongiorno Roberto.
Il mio quesito era questo. Rimango abbastanza stupito dal fatto che la Comunità Economica Europea ci sollecita sempre a aumentare i parametri IVA, per esempio, oppure successioni, in quanto devono essere allineati ai parametri europei. Io vorrei che la stampa, che i mezzi di comunicazione, rendessero eruditi un attimo gli italiani anche su quelli che sono invece gli spopolamenti in senso contrario. Cioè, è noto a tutti che noi abbiamo un sistema di tassazione estremamente più oneroso che negli altri paesi europei, con ritorni di servizi assolutamente inadeguati. Allora, perché c'è questo discorso di terrorismo psicologico dicendo dobbiamo aumentare e non si fa mai da parte dell'informazione pubblica, cioè dei media, il discorso di informare dove noi invece siamo fortemente penalizzati? È chiaro per esempio che l'eredità è basata sul discorso di accumulo su redditi supertassati. Non mi sembra logico che debba essere ancora più tassata perché deve essere portata a livello di quella europea che ha invece una tassazione a monte molto più bassa. Questo mi sembra che dovrebbe essere un giusto mezzo dell'informazione pubblica per riuscire a mantenere nell'opinione pubblica una coscienza civica.
Civica.
Un'ultima cosa, mi scusi.
Prego.
Per quanto riguarda alcuni interventi suoi, io capisco perfettamente che l'evasione non è assolutamente accettabile, ma a questo punto ci sono dei mezzi per far emergere l'evasione. La tassa sulle case, le tasse sulle case sono incredibili. Bene, il 40% del parco immobili, dell'Italia non è censito. Questo evidentemente è una fonte di evasione che sarebbe facilmente recuperabile semplicemente con le mappature aeree.
Lei ha ragione, Roberto, da questo punto di vista sono d'accordo con lei, forse si può cominciare proprio da qua, da questo tipo di evasione che è appunto mappabile, visibile, per cercare di recuperare. Quanto a quello che diceva lei, in particolare sulle successioni, la notizia di oggi del Sole 24 Ore di una appunto possibile incremento o comunque revisione delle aliquote delle successioni, dal punto di vista diciamo così economico è anch'essa una forma di redistribuzione del reddito da parte di chi ha accumulato giustamente una grande fortuna o più o meno insomma ha dei beni o lascia dei beni ai propri eredi. La tassazione fa sì che una parte di questi beni vengano in parte restituiti alla collettività, vengono distribuiti alla collettività, poi e qua mi ricollego anche a un'altra notazione che lei aveva fatto, poi non avviene, nel senso che non c'è una correlazione diretta tra il livello dei servizi e il livello delle tasse che uno paga, per cui anche laddove andiamo ad aggredire con delle tasse di successioni patrimoni e beni accumulati nell'arco di una vita, poi questo non corrisponde effettivamente non porta necessariamente a un maggior benessere dei cittadini. Per quanto riguarda l'armonizzazione con gli altri paesi europei o ciò che riguarda gli altri paesi europei, come vede, insomma, tutto sommato gli italiani credo che siano sufficientemente informati di ciò che avviene negli altri paesi europei, l'Unione Europea e i continui dibattiti su temi estremamente importanti come appunto quelli del lavoro di cui stiamo anche parlando in questo momento, ci consentono di scoprire, di conoscere, di capire come funzionano gli altri paesi e anche apprendere magari soluzioni virtuose. Le faccio un esempio proprio parlando del lavoro e della riforma della scuola, quel sistema che comincia ad avvicinare per la prima volta gli istituti tecnico-professionali alle aziende per consentire ai ragazzi di apprendere un mestiere già durante la fase scolastica. È un modello ultra arcinoto in Germania che funziona molto bene e che comincia ad arrivare in Italia. Dunque, come dire, abitudini in vigore in altri paesi, noi cominciamo non solo a conoscerle ma anche ad adottarle, a scoprirle e a cercare attraverso di esse di migliorare la nostra situazione, la nostra condizione, e anche di come dire, correggere magari alcuni errori anche di valutazione che sono stati fatti. Dunque, come dire, io non credo che, non per spezzare una lancia a favore della mia categoria, ma non penso che i mezzi di informazione non diano notizie e informazioni sufficienti su ciò che avviene e come funzionano le cose nel resto d'Europa. Ringrazio Roberto, passerei a un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Antonio Lalli da Napoli.
Buongiorno.
Sono in linea?
Sì, sì, mi sente? Noi
sì,
la sentiamo benissimo.
Penso. Allora, io sempre in campo economico mi domandavo, le domando... perché in Italia noi in questi anni abbiamo puntato tutto sul terziario e abbiamo messo da parte il settore primario e secondario, e abbiamo creato uno squilibrio nel sistema economico italiano. Quindi come mai, diciamo, tanti economisti, tante belle menti, qui al sud abbiamo proprio questa sofferenza, sicché questo squilibrio ci ha portato a un decremento, perché questo col tempo questa caduta economica continuerà, perché noi abbiamo delle amministrazioni che sono diventate elefantiache. Tutta la Sicilia, la Calabria, la Campania svolge tutta l'economia sul terziario. Ora perché non riprendere, fare un piano economico nazionale e rivedere le nostre risorse e vedere come impiantare un sistema di riavviamento in secondo i termini scientifici, in breve, medio e lungo termine.
La ringrazio, ringrazio Tonio. Beh, lei solleva un tema molto importante che diciamo in un certo senso chiama in causa l'assenza della politica industriale ormai da diversi anni e da parte di molti governi. Lei poi come dire, chiama da una zona, quella di Napoli, che in passato aveva delle eccellenze industriali dal punto di vista in particolare manifatturiero. Ecco, lei dice abbiamo investito molto e scommesso molto sul terziario. Questo ovviamente lei non l'ha detto esplicitamente, ma a scapito della manifattura, che rappresenta ancora una parte fondamentale del Made in Italy, della nostra capacità, della nostra produzione, ma diciamo molto 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 frammentata, se è vero che oltre il 90% delle nostre imprese sono piccole e piccolissime e medie imprese. Dunque il perché non si investe e non si rilancia la manifattura e si continua ad investire nel terziario? Beh, i motivi sono diversi. Intanto, una volta che noi abbiamo perso alcuni settori importanti della manifattura, ricostruirli, ricostituirli non solo è molto difficile, ma è assolutamente sconveniente dal punto di vista economico. Sappiamo il noto problema del costo del lavoro in Italia, estremamente estremamente elevato, la tassazione sulle imprese estremamente elevato, gli industriali se ne lamentano, diciamo così, un giorno sì e un giorno no, gli alti costi dell'energia e la manifattura ne assorbe, ne richiede moltissima, e pertanto in assenza di una politica industriale che dia un indirizzo preciso, investire sul terziario e dunque sui servizi, grazie anche alla massiccio utilizzo della tecnologia, consente, diciamo così, di avere più prospettive e di essere maggiormente competitivi. Pensare di ricostruire aziende ed industrie in Italia oggi non è possibile, e sappiamo bene quanto è importante la questione della delocalizzazione, quanto si cerca anche con diversi strumenti di incentivare il rientro in Italia, il ritorno in Italia di alcune produzioni. Si fa grande fatica, parliamo di concorrenza al di là del confine, perché nei paesi dell'est, dove c'è stata una forte spinta dalla delocalizzazione negli anni scorsi da parte di alcune aziende, in particolare aziende del nord-est, insomma, per pensare che possano ritornare in Italia oggi è molto difficile, per non parlare poi di ciò che avviene in Cina, insomma mi sembra abbastanza come dire, superfluo raccontarlo, ma appunto abbiamo visto che da questo punto di vista di costo del lavoro, produzione, sono sostanzialmente non c'è concorrenza, quindi non possiamo che affidarci ai servizi, continuare a investire nel terziario per far progredire il paese nel settore dei servizi, considerando che ormai la partita sulla manifattura, direi che l'Italia in gran parte l'ha persa per l'assenza di una politica industriale. Detto questo, Tonio, sono assolutamente d'accordo con lei che una politica industriale, un piano vero di politica industriale sarebbe assolutamente necessario, se non vogliamo, come dire, continuare a perdere pezzi importanti del Made in Italy industriale, quindi manifatturiero. Un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, sono Lucio da Padova, buongiorno.
Buongiorno Lucio.
Buongiorno. Senta, io volevo ritornare su una vecchia questione che è l'abolizione delle province. Abolizione che credo fosse data così ormai per acquisita, per fatta, secondo così quanto ci veniva detto da parte dei, del governo, però il fatto sta che a ottobre ci saranno le elezioni per i consigli provinciali, quindi da un lato mi sembra una grossa beffa, così, o meglio presa in giro, così, dei cittadini da parte del governo, che aveva sbandierato per fatta l'abolizione delle province. Da un altro lato mi sembra che invece il fatto che le province continueranno a essere elette e nominati gli amministratori, una perdita di, così, della possibilità da parte dei cittadini di nominare i propri amministratori. E il risultato è che politici eleggeranno altri politici, quindi diciamo in qualche modo la politica così ricrea e rinnova e rinomina altra politica.
Lei, Lucio, è favorevole all'abolizione delle province?
Ma no, io sono favorevole a far sì che quando dei politici, dei governanti dicono e sbandierano continuamente come per fatta una cosa, e l'opinione pubblica assorbe questa informazione e quindi lo dà come per scontata, quindi come per acquisita, e sarebbe giusto e corretto che poi questo avesse un seguito e non che vengono abolite le province solo per togliere la possibilità ai cittadini di nominare i politici o gli amministratori che andranno a sedere in provincia.
Chiaro,
per quanto mi riguarda io sì, sarei anche favorevole all'abolizione delle province come così un ente che non così, che può essere soppresso, un'istituzione che può essere soppressa e dividere le competenze alle altre amministrazioni regionali e comunali. Però quello che metto in discussione è, io credo, la presa in giro dell'opinione pubblica, perché questo è il fatto che rimane.
Quindi lei chiede,
perché
diciamo,
io credo
così,
che se si facesse un sondaggio così per le strade, chiedendo alla gente se secondo lei le province sono state abolite o meno, credo che la stragrande maggioranza delle persone direbbe sì, mi risulta che le province sono state abolite. Invece le province rimangono, restano, solo che non le eleggiamo più noi.
Dunque,
ma
io
le eleggono altri politici.
La interrompo, Lucio. Non so se, come dire, facendo un sondaggio, le persone, i cittadini direbbero che le province sono state abolite. Io credo che giustamente lei vorrebbe, auspicherebbe un percorso più trasparente e lineare, non mascherato, ma quello che credo è che però sia stata, diciamo, il livello di informazione sia stato abbastanza completo, è stata seguita l'ipotesi di cancellazione, tutto il percorso che è stato fatto fino a quando questo percorso non si è interrotto. Certamente, come lei saprà, insomma, diciamo, la politica e i dibattiti parlamentari non sono mai e non sono mai semplici, tanto più con laddove a Camera e Senato ci sono degli equilibri piuttosto instabili. Detto questo, andare verso l'abolizione delle province avrebbe sicuramente dei benefici, per, in particolare per i cittadini. Lei pensi solamente alla burocrazia. Ecco, questa è sicuramente una cosa di cui i cittadini che hanno a che fare con la burocrazia e con la pubblica amministrazione tutti i giorni conoscono bene, e forse anche già dalla complessità con cui si trovano a che fare capiscono e sanno bene che le province non sono state abolite. Ciò detto, in un processo di semplificazione, di revisione della spesa, di organizzazione ed efficientamento della spesa, riandare a vedere l'articolazione degli enti locali sicuramente è auspicabile, quindi è auspicabile una ripresa del percorso che appunto mirava all'abolizione delle province. Passerei a una nuova telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Barbara Bendinelli e telefono da Bologna.
Buongiorno Barbara.
Ho sentito la sua risposta sulla tassazione, sulla reintroduzione della tassa di successione sugli immobili, sì, come ridistribuzione del reddito nei confronti da parte di chi ha accumulato nei confronti di chi non ha accumulato.
La interrompo, non necessariamente, non sugli immobili, è sull'asse ereditario in generale.
Certo, sull'asse ereditario, ah beh certo.
Non ma, solo cioè,
lei fa fatica ad andare a trovare i soldi in banca, ma di questo genere gli immobili tutti li trovano sempre. Io vorrei dire soltanto questo. Quando la tassa di successione c'era, gli immobili erano sottotassati probabilmente, rendevano anche poco, però c'era un carico fiscale sugli immobili abbastanza basso, sia come numero che come aliquota. Nel corso degli anni sono aumentate le imposte sugli immobili e ne è anche aumentata l'aliquota, hanno anche aumentato gli estimi. Parallelamente il prezzo degli immobili come valore reale è crollato, perché in un sistema con un'economia come la nostra e con degli immobili tassati in questo modo nessuno li va a comprare per fare investimento. Gli immobili li comprano le famiglie per avere una casa e non pagare un affitto e perché i figli non paghino un affitto. Ora, dopo avere caricato gli immobili di ogni sorta di tasse, reintrodurre anche la tassa di successione mi sembra veramente il modo più semplice e tranquillo per andare a trovare i soldi dove ci sono, senza contare due cose. La prima è che da noi la proprietà dell'immobile è parcellizzata e molto diffusa, cioè molti fanno grossi sacrifici per comprarsene uno, due, c'è chi non ha pensione se compra un immobile per garantirsi una pensione. Seconda cosa, i grossi patrimoni sono quasi tutti gestiti da società che hanno quote, si passano le quote e l'imposta di successione su quella non c'è.
Lei ha ragione,
poi non la si applica, ecco, quindi mi sembra una cosa di facciata e oltretutto anche poco furba, perché i proprietari di immobili sono moltissimi in Italia e nessuno di loro sarà contento.
No, immagino. Di no, ma qui il governo, almeno per quello che ci racconta oggi il Sole 24 Ore, ha fissato anche un obiettivo di incasso che è quello di 1 miliardo, quindi
Le andrà a prendere direttamente dai proprietari, gli dirà: di quello che resta dammi le chiavi, che ci penso io, anche perché è molto ben gestito il patrimonio pubblico, che è immenso e non è usato, e continuamente lo Stato e gli enti pubblici pagano degli affitti stratosferici stranamente a gente che loro conoscono, perché si fanno dei piaceri, per cui ci sono quasi tutti i ministeri, quasi tutti gli enti pubblici, quasi tutti i tribunali. A Bologna il tribunale paga degli affitti da mal di testa a un noto imprenditore, per cui voglio dire, quando abbiamo delle caserme che stanno diventando fatiscenti, che si poteva fare la cittadella giudiziaria con poca spesa tranquillamente già 20 anni fa. E poi vorrei dire un'ultima cosa, perché ho sentito che ne parlavate prima. A parte le province, poverette, quello che veramente è da chiudere e da abolire sono le regioni, perché le regioni sono nate da una forzatura, sono un corpo estraneo, hanno dei costi terrificanti e sono un sistema per piazzare gente come consigliere, come dipendente, come collaboratore, sono un'emorragia di denaro spaventosa. In più sono in un numero pazzesco, abbiamo delle regioni grandi come piccole province, è veramente una cosa ridicola, nei paesi seri ne avremmo 3.
Io ringrazio Barbara, cerco di rispondere con ordine. Le tasse sulle immobili e la reintroduzione delle tasse, o l'incremento delle tasse di successione. Lei ha ragione che ci sono cittadini che fanno enormi sacrifici durante la vita per comprare un'abitazione per sé e per i propri figli e ovviamente pagando negli anni delle tasse, lei fa bene a sottolineare l'incremento di queste tasse sugli immobili e anche quello degli estimi catastali, che produce chiaramente l'effetto di un incremento della base imponibile e quindi un aumento delle tasse, e sarebbe opportuno, mi sembra di capire da quello che diceva l'ascoltatrice Barbara, che sarebbe bene opportuno esentare perlomeno il patrimonio immobiliare dei privati da queste tasse di successione. Quanto al crollo dei prezzi dei beni che lei lega all'aumento delle tasse. Certamente uno dei motivi è quello, penso soprattutto alle seconde case, alle case di vacanza, su cui le tasse pesano molto molto di più che non sulla prima. Questo però è anche vero che ha creato un eccesso di offerta e in base alle più semplici leggi di mercato un eccesso di offerta chiaramente ha un effetto sul prezzo. Quanto invece alle province, alla scelta di appunto di chiudere le regioni, giustamente lei dice che sono nate da una forzatura le regioni. Poiché si sta parlando in questi giorni del referendum sull'indipendenza della Scozia dalla Gran Bretagna, lei fa bene a sottolineare la questione delle regioni, perché diciamo che l'Italia è formata da molte regioni, ma così come quasi tutti gli stati europei nasce da un'aggregazione di stati. L'Italia era un insieme, era composta da diversi stati che si sono uniti. La Germania nasce nella stessa identica maniera. Anche il Belgio storicamente nasce da un'aggregazione di stati. L'unico stato europeo che oggi possiamo dire è ancora diviso in regioni, come l'Italia, che non nasce da un'aggregazione di stati, è la Francia, ma tutto il resto avviene attraverso la federazione, l'unione, la fusione di più stati. Quindi lei ha ragione nel dire che le regioni sono una forzatura e sono qualcosa di antistorico. Dopodiché dobbiamo cercare di metterci d'accordo. Vogliamo l'abolizione delle regioni o l'abolizione delle province? Entrambe chiaramente credo che non sia possibile. Dunque, tra regioni e province, visto i poteri che sono attribuiti alla regione, io credo che sia più semplice procedere, anche perché il percorso era avviato, sia più semplice procedere all'abolizione delle province. Un'ultima telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Tina, chiamo da Roma.
Buongiorno Tina.
Io sono contenta di aver assistito a quello che ha fatto Papa Francesco il 14 settembre, quando ha sposato 20 coppie, tra queste anche divorziati con bambini. Questa comunione ai divorziati, dicono i cardinali adesso in questo libro che sta per uscire, non si può. Perché non si può? Loro chiamano Cristo del Vangelo, che proibisce secondo loro senza alcuna ambiguità le seconde nozze. In realtà questa linea dell'accoglienza chiesta da Bergoglio su famiglie e sacramenti è una storia eccezionale anche per i laici, è una storia di cambiamento, è una storia di vicinanza e compassione, così il Signore visita il suo popolo. Questo ripete il Papa, questa apertura contro la chiusura ostinata di una società che cambia, ha il consenso e anche l'ammirazione per un coraggio che si richiama Cardinale Martini, che si richiama la storia della Chiesa che vuole cambiare, che vuole vedere le differenze. Non è un mistero che tra i cardinali ci sono quelli che non vogliono, ma le parole chiare le ha dette il Papa. Tra le condizioni, ricordo che accomunano i partecipanti alle celebrazioni, due condizioni sono fondamentali per andare bene: tutti siamo peccatori e a tutti Dio dona la sua misericordia. Ecco, Bergoglio ha ricordato che queste prese di distanza, queste lotte all'interno della Chiesa vengono superate con intelligenza, amore e partecipazione alla politica di un nuovo mondo che cambia. Siamo con una persona che vede i pericoli, vede i problemi e sta dalla parte delle persone e di tutti noi. La ringrazio.
Sono io che ringrazio lei, Tina. Papa Bergoglio ci ha abituato ormai ad azioni di rottura, potremmo definirla anche se impropriamente discontinuità. Certamente il matrimonio celebrato, i matrimoni, 20 matrimoni celebrati il 14 settembre in Vaticano, a cui lei appunto accennava, è stato un momento molto importante. È la prima volta che il Papa celebra tre matrimoni in Vaticano e abbiamo visto coppie di diverso genere, coppie che non erano sposate, avevano messo al mondo dei figli, divorziati, fidanzati più o meno recenti, e diciamo che è stato un gesto di apertura fondamentale per Papa Bergoglio, una dimostrazione molto importante di dove e di come lui interpreta la sua missione pastorale. Di conseguenza in parte c'era da immaginarselo in vista del sinodo sulle famiglie, che ci sarebbe stato, si sarebbe fatta sentire la voce di un'opposizione interna più favorevole al mantenimento di una certa ortodossia. Però è anche vero, come appunto lei lei stessa lo richiamava, il cardinale Martini ha speso ampie, molte parole di apertura verso il cambiamento, un cambiamento che sia assolutamente inclusivo, che possa aprire e portare sulla strada della Chiesa più fedeli possibile, e farli anche riscoprire la parola di Dio. Il tema del divorzio, della comunione ai divorziati e ai risposati è certamente un punto molto molto importante, ma lei, come ha visto Tina, insomma, il Papa non molla facilmente, quindi anche in questo caso io immagino che le cose andranno esattamente così. Attendiamo il sinodo, attendiamo l'esodo, cerchiamo di capire la dialettica come si svolgerà, per vedere se si riusciranno a portare anche questi cinque cardinali verso una strada più vicina a quella indicata da Bergoglio. Questa era l'ultima telefonata. Ricordo che dopo il TG3 andrà in onda Pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 A Tutta la Città Ne Parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Quindi continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Noi ci ritroveremo di nuovo domani mattina per la lettura dei giornali. Arrivederci a tutti, buongiorno.
Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.